You have one unheard message.
Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Fantascientificast.
Eccoci, dovremmo essere live per chi ci ascolta offline ovviamente, ma insomma il 2 giugno, buona festa della Repubblica, salutiamo Luca Signorelli, Michele Sessa, Walter Loggetti. Questo è un vecchio, in realtà vecchio, diciamo l'articolo originale, un articolo su Scientificast che ha avuto più discussioni e risposte di quelli su Fukushima. Poi è stato ripreso questo tema, ovviamente ha trattato tantissimi Elon Musk, eccetera, eccetera, alla DeepCon, questa DeepCon che si è tenuta a marzo, fine marzo di quest'anno. Abbiamo fatto una presentazione, anche qui è stata molto ricevuta, molto ben ricevuta. Volevo metterla online così com'era, ma l'audio, almeno quello che ho registrato io, era terribile, e quindi ho detto vabbè, tanto vale aggiornarla e vedere, perché la fisica dimostra che l'universo non è una simulazione. Ovviamente poi ognuno ha le sue opinioni, ognuno crede a quello che voglia, però i dati sperimentali della fisica attuale e del nostro il quadro sperimentale, quello che è il modello standard, e della cosmologia ci dimostra che non è una simulazione, almeno non come la intendiamo noi, perché poi simulazione e illusione, come vedremo, si evolvono nel corso dei secoli, degli anni, e quindi adesso quello che uno ha in mente di simulazione è la simulazione appunto alla Dwarf Fortress, alla sim, all'oggetto dentro il computer di qualche entità super aliena. E di solito l'obiezione che viene fatta è: sì, ma quelli possono fare qualunque cosa. Allora, se possono fare qualunque cosa, sì, ma vediamo che questo qualunque, in realtà la fisica ti dice che non puoi fare qualunque cosa. Allora, ci sono tutta una serie di quelli che io chiamo obblighi contrattuali, cioè argomenti che vanno assolutamente menzionati quando si parla di in questo caso della simulazione, e quindi la caverna di Platone. Nella caverna di Platone noi siamo i prigionieri, nella caverna possiamo non percepire la realtà, ma solo le ombre di chi passa all'esterno, e quindi la nostra comprensione è incompleta. Questo in realtà è corretto, nel senso che la nostra comprensione del mondo, come è fatto realmente il mondo, non c'è chiaro. Anzi, addirittura il principio di intervenzione di Heisenberg e la meccanica quantistica, che dicono che tu in realtà non è che puoi comprendere in maniera deterministica il mondo così come si pensava alla fine del XIX secolo. Però resta il fatto che appunto la nostra comprensione è incompleta, ma non completamente sbagliata. a meno che appunto poi non è un'illusione completa, ma lì è un'altra storia. Un punto dove vale la pena forse soffermarsi è che l'esempio dell'ombra di un oggetto tridimensionale e quindi noi prigionieri che vediamo un oggetto bidimensionale sul muro vuol dire che stai perdendo una dimensione, quindi stai passando da tre a due dimensioni e quindi noi stiamo percependo e interagendo con un numero di dimensioni inferiore alla forma originale, che è estremamente interessante in un contesto appunto di teoria delle stringhe, di extra dimensioni, di cui appunto le nostre tre dimensioni spaziali e quella temporale sono solo quelle che si manifestano macroscopicamente, che l'universo in realtà ne abbia molte di più per motivi geometrici legati alle forze. Quindi anche qui sono analogie, ma è molto stimolante il fatto che la nostra percezione della realtà è di un universo a tre dimensioni più una, cioè le tre dimensioni spaziali e quella temporale, ma in realtà dietro ci potrebbe essere molto di più. Ciao Davide. Quindi i cinque sensi, questo è un grafico di Abstruse Goose, sono fumetti molto intelligenti, se andate a cercare. E quello che si dice sempre è che i nostri cinque sensi in realtà ci danno una percezione estremamente ridotta, sia quelli principali sono l'udito e la vista, e quindi percepiamo solo un intervallo estremamente ristretto dei suoni e una banda ancora più ristretta dello spettro delle onde elettromagnetiche. Se per i suoni può andare delle onde molto basse, che possono essere le onde sismiche, i movimenti lenti della tettonica terrestre, agli ultrasuoni e così via, noi ne vediamo appunto una parte molto ristretta e con gli occhi addirittura. Questi si sono evoluti per vedere le frequenze emesse da una stella come il Sole, quindi vediamo una parte immensamente più ristretta di quello che è lo spettro che va dalle onde radio a lunghissima lunghezza d'onda ai raggi gamma di più alta energia. Quindi i nostri cinque sensi ci dicono molto poco e quindi in realtà in un contesto in cui uno si sofferma solo ai cinque sensi, sì, l'universo illusorio potrebbe anche essere. In realtà poi abbiamo cominciato a barare da un certo punto in poi, ossia col telescopio di Galileo e con il microscopio e tutte le loro evoluzioni, quindi telescopi sempre più grandi, microscopi sempre più potenti, dove per microscopi potenti si intende anche acceleratori di particelle, siamo riusciti a investigare l'immensamente piccolo e l'immensamente più grande sempre di più. Quindi adesso sappiamo che, salvo che abbiamo toppato proprio tutto, ma insomma è improbabile, l'universo ha 91 miliardi di anni luce di diametro e il microscopicamente piccolo si estende almeno a 10 alla meno 27 metri, cioè almeno un millesimo di miliardesimo più piccolo dei protoni, perché questi sono i dati sperimentali che ci vengono e da Hubble, da James Webb e così via, e dagli acceleratori di particelle. In realtà si va fino alla scala di Planck, la teoria ci dice che è ancora più piccola, ma lì ancora non siamo riusciti a misurarla. Quindi quello è l'universo che noi sappiamo, 91 miliardi di anni di anni luce, 14 miliardi di anni storici, o la scala di Planck 10 alla meno 35 o la scala misurata fino adesso 10 alla meno 27. Quindi dov'è che si fa spesso molta confusione, o comunque in realtà uno dice può essere anche una simulazione, ma mi devi dire quale tipo di simulazione. L'universo alla Matrix non è, cioè la realtà è simulata, ma una realtà illusoria e semplificata. Cioè il Neo, Morpheus e company che si muovono nell'universo della realtà virtuale di Matrix in realtà sono dei corpi che sono nella realtà reale, e quindi quello che viene simulato è una cosa semplificata. Vi ricordate, ci sono i Bachi, anche Elrond, sì, Mr. Smith impazzisce e così via. L'idea dell'illusione e realtà simulata in realtà precede da tantissimo tempo prima, nel senso che dipende anche qui se la realtà è emulata o simulata, ossia se c'è un contesto più piccolo, un universo ricostruito fisicamente ma in miniatura, oppure se è proprio un'illusione nel nostro cervello. Nel caso di Matrix l'illusione viene trasmessa al nostro cervello. Dark City, che è molto simile a Matrix, riprende anche i temi di Frederick Pohl ancora precedenti del 98, in realtà è una città fisicamente costruita che si muove, ma insomma costruita. TNG è una realtà simulata, nel senso che anche lì con la suspension of disbelief, perché anche un holodeck, una ricostruzione olografica solida e così via, realistica come Deep Space Nine e TNG, rimane poco probabile, però in qualche maniera chi entra nell'holodeck più o meno lo sa, salvo qualche puntata e così via. Però va citato Il Prigioniero, che è una serie fantastica del 69 inglese, Patrick McGoohan, c'è una puntata in cui anche lui viene forzato a una realtà simulata per fargli capire perché aveva deciso di dimettersi ed era poi finito nel fatidico bilancio. Quindi sono temi che anche nella cinematografia e nella televisione risalgono almeno appunto alla fine degli anni 60, se non prima. Questo è Moriarty nell'Holodeck, in cui appunto c'è il solito tema che si riscontra tante volte: esco dall'Holodeck ma in realtà sto ancora dentro, esco dalla realtà simulata. È come quando sogni pensi di svegliarti ma continui a sognare. E infatti qui si concludeva con Dwight Schultz, Murdoch di A-Team, che diceva computer and program una volta ancora di più e nulla succedeva. Questo poi viene ripreso a ritmi pazzeschi in Rick e Morty. Però è un bel film, dai Davide. Matrix è un film comunque del suo degno, è carino. Rick e Morty, anche qui realtà simulata e così via, ma appunto è on steroids. In 20 minuti ci saranno 50 differenti sotto realtà simulate, uscite vere e così via, anche qui. Però è un universo, a parte che Rick in quell'universo sa di vivere in una realtà simulata, ma simulata anche in maniera molto approssimativa, cioè la capacità computazionale di questa razza che voleva rubare il segreto dei portali a Rick, in realtà non riesce a simularlo in maniera accurata, e quindi poi lui in questo caso è proprio un computer come il nostro, e lui lo manda in baco creando troppi oggetti che questi non riescono a gestire. Questo è il punto: una razza super intelligente in grado di fare queste cose qua trascende molto oltre le capacità anche di costruire una sfera di Dyson e così via. L'emulazione e la miniatura appunto sono più simili alla caverna e sono un po' più quelli alla Truman Show, cioè alla Dark City. Nasce tutto probabilmente nasce dall'uomo dei giochi a premio, Time Out of Joint, ovviamente, guarda caso, un racconto di Philip Dick, appunto Dark City ve l'ho citato e poi ci vedremo anche gli altri. Però partiamo con, partiamo col Tunnel Under the World, che è del 55, di Frederick Pohl, che è un altro autore che citiamo spesso anche nelle live, perché di solito è un po' meno conosciuto in Italia per qualche motivo, ma è uno dei grandi a livelli proprio di Asimov e così via. Ha scritto Gateway, che è una delle storie di racconti di fantascienza, sono vari libri, uno più geniale dell'altro. The Tunnel Under the World, 55, quindi ancora prima dell'uomo dei giochi a premio, di Time Out of Joint, di Dick, essenzialmente è una città ricostruita in miniatura in cui vengono trasferiti, proprio però miniatura tipo i trenini, più piccola, in cui sono trasferite le menti di quelli che vivono in una città più grande che era stata distrutta. Racconto breve, riprodotto tante volte, anche qui è l'archetipo di quelli che vivono nella città e si rendono conto che qualcosa è fuori, out of joint, come nell'altro, è fuori squadra, c'è cioè qualcosa che non va, però non riescono a capire perché, e in questo caso appunto è che in realtà le loro menti sono state trasferite in androidi e sono semplicemente delle repliche degli esseri che vivevano al tempo. L'uomo dei giochi a premio del 59, bella citazione di Amleto, questo anche qui è uno dei temi di Philip Dick più grandi, ossia è la persona appunto che è l'uomo dei giochi a premio nella traduzione italiana, deve risolvere dei quiz perché in realtà c'è una guerra tra la Terra e la Luna, se non ricordo male, e risolvendo i quiz sa dove cadono le bombe. E anche qui lui non sa di vivere in una simulazione, si rende conto che c'è qualcosa che non va, perché in generale l'idea è che se tu vivi in una simulazione e nulla succede, è una vita normale e basta. Lui a un certo punto vede che da una finestra piove e dall'altra no, anche qui il baco alla Truman Show, e quindi si rende conto che c'è qualcosa che non va, e quindi poi dopo rompe il muro della simulazione, anche se qui appunto è una emulazione, cioè lui viveva in una cittadina piccola, in una casa, tutto ricostruito in maniera da far sì che la sua vita fosse idilliaca, tanto più che la fondazione Dick aveva valutato se far causa o no a Truman Show, film geniale, bellissimo, esattamente la stessa cosa, perché i temi sono praticamente identici, poi non mi fecero causa. Ma di nuovo anche qua, come viene ripreso da Jim Carrey, il fatto che cominciano a cadere i pezzi, c'è anche la teoria che i malfunzionamenti nell'universo di Truman Show sono legati al fatto che lo show sta perdendo un po' di audience e comincia ad avere meno soldi, e può essere anche interessante, ma non è rilevante. Insomma, lui è sempre vissuto in un universo emulato su scala piccola, perché poi lo devi tenere, il punto è sempre la scala, su scala ridotta riesce a rompere il muro e appunto finalmente a uscire, ed è appunto insomma un signor film che, se non l'avete visto, ve l'ho spoilerato, ma insomma vi raccomando assolutamente di vedere. Ce ne sono tanti altri, sempre anni 60, e questa cosa qui della simulazione, della cospirazione che ti crea l'universo differente, appunto in questo caso Galloway 64, simulacron 3, migliaia di persone sono in queste mini città per rimuovere la necessità dei sondaggi. Dice Luca Signorelli che Dick farà evolvere il tema della simulazione della realtà in tono a Conan più pessimista in Labirinto di Morte, che però devo confessare mi manca e recupererò. Il problema di Dick è che sempre, anche perché lui pensava di se stesso, cioè io non so chi sono io, non so se quello che io percepisco è corretto o sbagliato. C'era anche quell'altro racconto in cui lui in realtà il protagonista era un androide replicato che aveva al suo intento una bomba, e tra l'altro quel tema lì viene ripreso paro paro in una puntata di Deep Space Nine. Quindi insomma anni 60 nasce questa cosa qui, raggiunge il mainstream nei libri e nei racconti, fumetti poi a tonnellate, e poi quindi approda poi nell'universo cinematografico. Anche Men in Black, ci sono vari universi ridotti, vi ricordate, c'è la galassia di Orione che sta sul gattino, c'è l'universo super ridotto che sta dentro il locker della Central Station, tutto l'universo nostro è una biglia di cui uno gioca e così via, e che sono immagini bellissime ma che in realtà poi non rispecchiano di nuovo la fisica, perché tu non puoi costruire un universo così in miniatura, perché non puoi avere gli atomi che interagiscono in una certa maniera, per cui anche quando facevano Viaggio Allucinante, in cui la capsula andava e veniva ridotta, questo non funzionerebbe perché avresti gli atomi giganteschi e non potresti respirare, tanto più che Asimov, quando scrive il Viaggio Allucinante 2 e di nuovo riduce su scala microscopica, si deve arrampicare parecchio sugli specchi dicendo no, ma io cambio le costanti fondamentali della fisica per avere un universo ridotto. Per questo è improbabile che il nostro universo sia la biglia che gira sul pianeta, anche se è bello, sul pianeta sassoso del bambino che ci gioca, perché altrimenti le scale, insomma, i contesti sarebbero completamente differenti. Come immagine poetica è bellissima, ma come fisica non regge, perché appunto un universo microscopico, i Simpson l'hanno fatto South Park, l'hanno fatto anche in degli short, non mi ricordo se era Dark Mirror in cui stava nel frigo, addirittura non funziona perché la scala microscopica non funziona. Ubik è proprio incomprensibile, sempre Luca dice Dick gira di nuovo la frittata in Ubik, ma il tema dell'universo illusorio è presente in molti suoi lavori, le formiche elettriche, ma lo stesso Blade Runner, nel senso in cui poi tu, se sei androide o no, a parte che diventa irrilevante, ma poi non sai più neanche se lo sei. Sempre per restare in tema simulazioni, universi costruiti, Big Go è una serie di animazione, anche fumetti giapponesi, oramai ci avrà una ventina d'anni, anche questa è molto molto interessante. La sigla riprende quella di Queen di Flash, lui riprende essenzialmente Bruce Wayne con Alfred, solo che c'è il robot invece della Batmobile, ma l'idea è che questa città, Paradigm City, queste persone hanno delle memorie, che in realtà non è la memoria ma è la capacità che viene impiantata, capiscono che c'è qualcosa che non va, che è una città in cui tutti hanno perso appunto la memoria, ma hanno queste capacità, interagiscono, ma c'è essenzialmente un sovracrostrutto anche poco realistico, insomma anche qui diventa molto eterea la spiegazione, ma comunque molto molto interessante come versione giapponese di appunto Matrix o Dark City. Se non l'avete vista, recuperatela, perché comunque è una serie scritta molto molto bene, appunto originale se non altro. Megazone to Free in realtà precede quello di prima, Bigo, è un po' della classe di Macross, ossia stanno tutti in un'astronave vivendo in una città simulata, Tokyo, non lo sanno, anche se anche qua di nuovo devono aver impiantato le memorie e così via, insomma anche creare una città simulata non è per niente banale, e in questa Tokyo che in realtà è un'astronave nello spazio, si rendono conto che qualcosa non va e poi cercano di uscire, ma essenzialmente qui c'è il concetto che tu vivi in una città, quindi un universo ridotto, fisico, reale, non alla Matrix, in cui appunto ti viene impiantato nel cervello con gli stimoli, e il protagonista si rende conto che c'è un qualcosa al di fuori, appunto che loro sono in una città che è all'interno di un'astronave. Qui però appunto, a differenza di Macross, loro sanno di essere all'interno di un'astronave, in Megazone to Free no, e quindi devi impiantare le memorie per dire ah, ma io sono andato all'estero e così via. È chiaro che se tutte le nostre memorie fossero false e tutte le nostre percezioni fossero false, ma questo non è falsificabile. Cioè, se tutto quello che noi percepiamo è sbagliato, allora finisce qui. Non è falsificabile, però a quel punto non è neanche distinguibile. E qui, dove appunto ci stiamo affrontando, sono i temi in cui poi, bene o male, il protagonista si rende conto di quello che sta succedendo, o noi ci rendiamo conto che è una simulazione, appunto non lo è, e così via. David ci dà anche Ghost in the Shell, appunto perché qui ovviamente poi nel metaverso, nell'universo cyberpunk, nel cyberverse, possono simulare esperienze, ricordi e così via, sempre più realistiche, però sono simulazioni appunto impiantate nel cervello, e a quel punto sì, ma allora in quel caso Matrix non è errato, nel senso che io prendo tutta la razza umana e ho la capacità di impiantare degli stimoli e dei ricordi per falsificare l'universo, allora non ho bisogno della fisica, ma quello non è, come non decidibile, non è una affermazione che può essere falsificata o no, a quel punto diventa una fede o quello che può credere. Poi ci sono varie realtà più sfumate, sempre nel contesto dell'animazione giapponese, Serial Experiment Lane, che è molto molto interessante ma estremamente difficile da comprendersi, ma in realtà qui appunto la realtà si sfuma, cioè c'è non c'è soluzione di continuità tra il mondo reale e quello virtuale. Lane è molto all'avanguardia perché inizio anni 90, quando il cyberspace e così via era appena cominciato. Paprika, ma questo riprende tanti altri temi, i sogni diventano realtà e quindi il mondo onirico e il mondo reale si compenetrano, e quindi ovviamente può essere anything goes, un po' alla Warehouse 13, dove ci sono questi meta oggetti in grado di avere proprietà particolari. Poi c'è la realtà offuscata o sul strato, non ce lo dicono, svegliati, ti stanno prendendo in giro. E questo qui, il capolavoro è, se non altro per la scena a scazzottata che dura per sempre, Essi vivono, John Carpenter, anche qua girato con quattro soldi, e anche qui in realtà non è la realtà aumentata, l'augmented reality, dove in qualche maniera si sta andando e potrebbe quasi essere tollerabile, ma una realtà offuscata, cioè ci sono infiniti messaggi subliminari sui cartelloni, manifesti, televisione e così via, che ti impongono appunto a livello subliminale di comportarti in una certa maniera, di comprare, consumare. Essenzialmente una metafora della società consumistica in cui subliminarmente non è concesso per legge, non è permesso di fare messaggi di uno o due frame, perché appunto impianterebbero dei suggerimenti non percepibili, e quindi sarebbe pubblicità occulta, non è permesso, grazie al cielo. Tra l'altro Straczynski lo riprende in Babylon 5, facendo però più frame, fa vedere che il corpo, lo psychore, quello delle attività extrasensoriali, dice: ah, sono tuoi amici, però lo tiene un numero di frame legale, appunto per far vedere come si facessero in maniera subliminale. Ma qui appunto la realtà è la nostra, ma gli alieni la controllano, e la controllano con appunto tutti i messaggi subliminali. Il protagonista se ne accorge, ci sono questi occhiali ripresi poi anche in un cartone animato di Bart Simpson, e quindi poi in realtà rompe la cospirazione. Sempre Luca dice che c'è un interessante passaggio di Solaris, anche lì, in cui i desideri di Stanislav Lem, il protagonista trova un esperimento per capire se quello che capita nella sezione spaziale è un'illusione o meno. E anche qua, di nuovo, l'idea è di rompere l'illusione, il sogno, il desiderio e così via. C'era anche Sfera di Krypton, in cui si realizzano, comunque si manifestano, si concretizzano quelli che sono i pensieri della sfera. Poi, vabbè, Tron, bisogna assolutamente citare Tron. Tron è geniale come film, soprattutto quello degli anni, quello originale, perché la Disney che sperimentava all'inverosimile, ancora godibile tra l'altro, anche il remake con tutti i suoi problemi rimane, il remake, in realtà la continuazione, rimane molto molto interessante, e in questo caso è la persona che entra in maniera cosciente all'interno del computer, e le entità all'interno del computer sono coscienti. Anche qua si aprono una serie di scenari con OpenAI e con le intelligenze artificiali. Qui è chiaro che non è possibile, anche perché è un laser che ti scandalizza e ti mette all'interno del computer, non è possibile, ma è comunque interessante l'idea che tu puoi in qualche maniera vivere all'interno del computer. Anche questo è stato in maniera cosciente, anche sapendolo, in maniera da sapere se anche continuare la vita. Quindi a un certo punto, quando si arriverà alla singolarità, non dell'intelligenza artificiale ma del fatto che saremo in grado di simulare completamente il cervello umano, a quel punto non è ovvio che sia impossibile trasferirlo all'interno del computer. Qui ci sono tantissimi serie, TV, libri e così via. Per ritornare a Solaris di Lem, lo vedete nei commenti, ma insomma lui dice, per capire se c'è un errore o no, un po' alla Rick e Morty, molto dopo, chiede al computer della stazione per di calcolare le effemeridi di Solaris e lui le ricalcola a mano confrontando i calcoli. I calcoli a mano sono precisi solo per certi numeri decimali, quelli del calcolatore no, e confrontandoli, vedendo che torna, il protagonista capisce, se non altro, che non è impazzito. Anche qua, però, in un caso completamente illusorio, lui ti potrebbe illudere di percepire la realtà. Il rapporto computer-uomo in Tron è molto interessante, ma appunto non è la simulazione. E qui loro lo sanno, sia le entità nel computer sanno di essere entità nel computer, che quelle nella simulazione sanno di esserlo. Se un giorno, o anche se ci fossimo già arrivati, le nostre menti fossero degli oggetti che girano nella simulazione del computer e le percezioni che noi abbiamo sono perfette e appunto indecidibili, immisurabili con dati sperimentali, questo è assolutamente impossibile da dimostrare. Però se è impossibile da dimostrare, è anche impossibile di discuterne. Cioè se anche noi fossimo dei cervelli in un computer che percepiscono quella che è una simulazione del mondo esterno, 91 miliardi di anni luce e così via, la cosa è assolutamente irrilevante, non c'è nessuna differenza. Però appunto siamo a livello di fede, che va benissimo, e però non si applica a quella che è l'introspezione e esaminare il nostro mondo con i mezzi appunto della fisica che espandono i cinque sensi. Appunto il punto essenziale, che però tratteremo probabilmente nella continuazione, se ci riusciamo domani, proprio facciamola domani, il macro universo simulato, cioè quello che la gente spesso dice è che tutto il nostro universo, tutto quello che noi che ci circonda è simulato e quindi sta dentro il rack di qualche supercomputer, di qualche superciviltà. Ora il punto è che questo richiederebbe capacità incommensurabile, in realtà sono commensurabili, è proprio qui che la fisica entra in gioco, è impossibile. E se in assenza cioè è impossibile farlo anche senza errori, perché alcuni errori sarebbero visibili, ad esempio le anisotropie dagli spigoli della simulazione. Cioè se la mia simulazione è una serie di celle rettangolari, esagonali, quello che volete, iperscubiche, quello che volete, e però sono a spigoli discreti in cui ogni oggetto è quello accanto, come gli atomi cellulari che vedremo la prossima volta, allora gli angoli, questo è un articolo scientifico, devo mettere il link, gli angoli sarebbero visibili perché appunto è una discretizzazione e non un continuo, e questo si vedrebbe nei raggi cosmici di ultra alta energia, di cui mi occupo io, si occupa Auger, telescope array, misure da decine e decine di anni, e quindi ci sarebbe appunto una direzione preferenziale e non tutte le direzioni. In realtà delle anisotropie nei raggi cosmici si vedono, ma non è quello che appunto sarebbe evidente in caso appunto di simulazioni al calcolatore. Quello che avreste gratis, e questo sta anche nello spazio delle fasi, se volete andarvelo a leggere, è che avrete gratis l'unificazione di relatività generale e meccanica quantistica, perché appunto uno dei problemi più grossi della fisica moderna è che nessuno è in grado di scrivere le equazioni che mettono insieme relatività generale e meccanica quantistica, non senza impazzire, o senza impazzire provandoci, perché senza impazzire riuscendoci magari pure, però in quel caso è messa così, debotto, alla Boris, senza senso, mettiamoci una cosa che dipende dall'infinitamente piccolo e mettiamoci una cosa che, se non sai esattamente come si comporta l'infinitamente piccolo, non posso scrivere la relatività generale. Due cose completamente opposte che però in qualche maniera coesistono. Qua, se è simulato, ce l'ha gratis. E quindi, prima di chiudere, citiamo, anche qua obbligatorio, il computer onnisciente e onnipotente, però è chiaro che dire onnisciente e onnipotente si sfocia nella religione e nella teologia, che va benissimo, ma allora un computer in grado di far tutto e fare il tredicesimo piano anche, giusto? È un computer in grado di far tutto e di poter tutto, lo puoi chiamare computer, lo puoi chiamare Dio, lo puoi chiamare divinità, lo puoi chiamare quello che ti pare, ma se non hai ipotesi su come quel computer funziona, chiamarlo computer, chiamarlo elaboratore, il computer nasce tra l'altro dall'umano, erano i computer le donne di Hidden Figures che calcolavano, computavano a mano, e vedremo anche computer analogici la prossima volta, quindi anche qua ce ne sono tanti. Vabbè, a parte l'ultima domanda di Asimov, di cui c'è anche una bellissima trasposizione in manga, tra l'altro si scarica online legalmente, non so quanto la trasposizione sia legale, ma è molto molto bella, e appunto è l'ultimo, uno dei più bei racconti di Asimov. Answer, la risposta di Brown, questo, attenzione per lo spoiler, perché appunto costruiscono il computer onnipotente, gli chiedono esiste Dio, e la risposta è adesso sì, e tanto per sicurezza alla Matrix fonde l'interruttore o la spina che poteva essere staccata. Poi viene estrapolata all'infinito a guida alla galassia di Adams, di Douglas Adams, in cui appunto esci dalla finestra, non dalla porta, perché a quel punto uscendo dalla finestra stai nella simulazione e così via. Ma insomma, dal punto di vista di stimolazione filosofica, in realtà i filosofi queste cose ci pensano da 3.000 anni, alla Hollywood e così via, semplificata, è molto interessante. Però appunto i numeri non sono tali da permetterci questa giustificazione, almeno con i dati della fisica. Per chiudere vi do appunto questi numeri e poi li riprenderemo domani mattina, stessa ora 9:10. Perché non si può simulare l'universo, almeno non come lo vediamo noi? Perché lo dobbiamo, o meglio, quando simuliamo l'universo siamo costretti a semplificare o la scala spaziale o la scala temporale o la risoluzione o tutte e due, e il tipo di interazione. Ci sono simulazioni di tutto l'universo dal Big Bang in poi, ma ogni galassia è un pixel. Ci sono simulazioni del sistema solare, ma appunto è il sistema solare e il pianeta è un reticolo, sistema caotico, è complicato, non si può fare. I numeri sono questi. Volete simulare l'universo? Pensate che stai dentro un computer? Benissimo. La fisica ci dice, si può sbagliare, ma insomma tutto dà, e le galassie eccetera eccetera ci dicono l'universo ha almeno 91 miliardi di anni luce di diametro, noi ne misuriamo di meno, ma quello è il diametro, sono 10 alla 29 per 10 alla 27 metri, 10 alla 28 metri, non so neanche, 27 sarebbe miliardi di metri. La fisica teorica ci dice che appunto la scala di Planck è 10 alla meno 35, quindi neanche cosa, di miliardesimo di quanto volete di metri. Non credete ai teorici, fate bene, fidatevi delle interazioni fondamentali che sono misurate appunto con i raggi cosmici di ultra alta energia, e vi dice che sono 10 alla meno 27 metri, ossia il reticolo deve essere almeno 10 alla meno 27 metri, se non 10 alla meno 35 metri, quindi il nucleo è 10 alla meno 15, quindi millesimo di miliardesimo della dimensione del nucleo deve essere la vostra celletta del computer, e quindi vuol dire che dovete avere 5,3 per 10 alla 61 celle, 5 per 10 alla 23 per 10 alla 61 cellette, per rappresentare con questa risoluzione qui 10 alla meno 27 metri, questa è con la scala di Planck. Se lo rappresentate con la scala di Planck, dovete avere 10 alla 61 cellette allineate per avere 91 miliardi di anni luce. Se non vi fidate di quello, gli togliete 12 e quindi sottraete 12, quindi siamo 10 alla 40, ma comunque un numero esagerato. In più, questa è in una dimensione, lo dovete fare al cubo, perché l'universo è su tre dimensioni, quindi dovete elevare questo numero al cubo, vi viene 10 alla 185 celle. Quindi il vostro computer, onnisciente, onnipotente, eccetera, eccetera, deve essere un oggetto che sta da qualche altra parte, in un altro universo, ma allora deve contenere al suo interno queste celle, e l'altro universo deve essere meta grande in maniera da contenere queste microcelle più piccole di quanto sono piccoli subatomi. Quindi, di nuovo, non si capisce come questo possa essere in un contesto di computer attuale, o anche di evoluzione dei computer attuali, che appunto è l'argomento della prossima puntata. Quindi io direi, vi lascio con le 10 alla 100, e poi manca il tempo, se volete salvare i save game degli stati precedenti dovete memorizzare 10 a 15 miliardi di anni con il tempo di Planck, che è essenzialmente la stessa cosa. Se non volete salvare prima, allora non vi serve il tempo, bastano 10 alla 185 celle. Tanto per dare un ordine di grandezza, appunto nei computer attuali può arrivare, parliamo di gigabyte, quindi 10 alla 9 celle, facciamo computer quanto grande volete, terabyte, 10 alla 12, quindi è 12 con 10 alla 12 contro 10 alla 185, cioè proprio stiamo parlando del nulla più infinitesimo rispetto all'immensità più totale. Allora, per oggi mezz'ora abbiamo fatta. Domani stessa ora, salvo catastrofi, 9:10, stesso canale, e appunto like, share e subscribe, abbiate pazienza per la prodomo sua, e ci rivediamo appunto domani. Ciao.
Avete ascoltato La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà. Da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, una produzione Fantascientificast. Potete seguirci ed interagire con noi sul sito www.fantascientificast.com e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. La fisica di Polibio è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Fantascientificast.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.